Sono le 18 e un minuto, buonasera da Luigi Ambrosio, questa è Pop Sera come sempre in questa stagione di Olimpiadi fino alle 19. Anche oggi tante cose in questa ora che passiamo insieme, la prima delle quali potrebbe riguardare in particolare chi di voi sta a Milano e zone limitrofe guardando il cielo, insomma, nero, vento, pioggia forte. Poco fa il comune di Milano ha raccomandato le persone a stare attenti, non sostare nei sottopassi, nelle zone a rischio di esondazione dei due fiumi della città, l'Olona e il Seveso, non stare vicino agli alberi, alle impalcature o ai deor, perché c'è il vento forte e naturalmente il vento fa venire un po' di spavento a tutti i milanesi dopo quello che è successo il 25 luglio dell'anno scorso. Non siamo in quella situazione, però c'è il 331 62 14 013 a disposizione per mandarci le vostre eventuali segnalazioni di cose che potrebbero succedere fuori da questo studio di Via Olearo. Lo ripeto, il 331 62 14 013 serve per Telegram, serve per WhatsApp, serve per gli SMS. E questo naturalmente da qua alla fine della trasmissione. Intanto vi dico che parleremo di balneari, perché oggi c'è stato uno scontro tra il governo e Bruxelles, l'Unione Europea, sui balneari. Il governo non vuole proprio decidere, non vuole proprio adeguarsi alle norme europee che chiedono di mettere a gara le concessioni balneari, e Bruxelles ha detto adesso o lo si fa velocemente o si passa alle vie legali. Il ministro per i rapporti con l'Europa Fitto ha detto la trattativa è complessa. In tutto questo quelli che rischiano di pagare, oltre ai balneari stessi che non hanno nessuna certezza per il futuro, sono gli enti locali interessati, i comuni, le regioni. Poi Elon Musk di nuovo oggi e Trump accomunati da una previsione: se vincono le elezioni negli Stati Uniti Kamala Harris e il suo vice appena nominato Tim Walz, ci sarà il comunismo negli Stati Uniti. Il comunismo addirittura. Allora noi vogliamo fare un ritratto di questo governatore Tim Walz, che è il vice designato da Kamala Harris, lo faremo con Mario Del Pero, ma anche vogliamo parlare di Elon Musk e del suo crescente ruolo politico a livello globale, naturalmente sempre a destra, sempre con le battaglie che possono essere definite sovraniste se non peggio. Pensiamo a quanto si sta spendendo in Regno Unito in queste ore attorno a queste manifestazioni anche violente contro i migranti, e a proposito ne sono annunciate 100, almeno 100 dalla polizia questa sera. Poi faremo un ritratto del nuovo capo di Hamas, Sinwar, e parleremo della situazione nel Medio Oriente, e naturalmente tutti stiamo aspettando una eventuale risposta iraniana. Il tema lo affrontiamo con Lorenzo Cremonesi, intervistato da Martina Stefanoni in redazione.
arrivasse in un formato inedito, in una vita minima dove gli ultimi e i penultimi si sfidano e non vincono, ma si contendono uno spazio di solitudine e un'apparenza di normalità. Qui sopra il cielo forse non esiste più, non sento il vento, non vedo più blu.
Il cielo che cambia colore, scrive Elena da Cinisello. Elena, sono a Cinisello appunto, e quello che mi colpisce è un rombo costante tipo rumore di aereo che c'è da circa 5 minuti, intervallato da tuoni più forti, stranissimo, vento e pioggia non forti. Vi ho chiesto se volete col 331-6214013 di raccontarci che cosa sta succedendo in giro, visto che è arrivato quello che sembra un temporale importante su Milano, dopo che a Torino di nuovo ha grandinato e anche nel Piemonte orientale ci sono stati dei problemi. Adesso però parliamo dei balneari con l'assessore al turismo dell'Emilia Romagna, Andrea Corsini. Buonasera assessore.
Buonasera.
Allora, dicevo in premessa che il governo non decide, l'Unione Europea minaccia di passare le vie legali, è tutto nella responsabilità vostra, degli enti locali.
Sì, il governo ha sostanzialmente abbandonato un comparto assolutamente strategico e fondamentale per l'economia turistica delle città balneari, e ancora una volta, insomma, le promesse che sono state fatte per trovare una soluzione, che semplicemente significa approvare una norma, una legge che sia naturalmente coerente con la direttiva europea Bolkestein e quindi preveda le procedure di evidenza pubblica con il riconoscimento del valore aziendale, con una serie appunto di criteri che consentirebbero appunto agli stabilimenti attuali, ma anche ad eventuali altri come dire, soggetti interessati, di gestire gli stabilimenti balneari, è stata una promessa mancata ancora una volta, quindi una responsabilità enorme da parte del governo, e le regioni che non hanno diretta competenza si trovano ora costrette a supportare i comuni perché le concessioni scadono alla fine di questo 2024 e in mancanza appunto di evidenze pubbliche si rischia davvero il caos normativo che poi naturalmente diventerebbe anche un caos dal punto di vista gestionale, mettendo in crisi tantissime aziende, mettendo in crisi molti posti di lavoro e soprattutto mettendo in crisi un comparto vitale per l'economia turistica del nostro paese.
Da un lato c'è l'inefficienza, chiamiamolo così, del governo, dall'altro, assessore, ci sono delle resistenze dei balneari ad accettare le regole europee.
Ma i balneari hanno fatto certamente delle resistenze nell'accettare la Bolkestein,
Anche perché
però.
molti perderanno sicuramente la concessione, non è che tutti
Beh,
la
questo non lo
riotterranno.
so perché naturalmente si potrà sapere solamente una volta fatte le gare. Io le posso portare l'esperienza della Regione Emilia-Romagna su un altro settore soggetto alla Bolkestein, che è quello dei mercati su area pubblica. Abbiamo fatto le gare rispettando quindi la normativa
Sì.
europea e il 90% dei concessionari precedenti ha mantenuto la propria concessione. Però insomma, questo si vedrà
Quindi è un
dopo.
fantasma questo della
No,
multinazionale che arriva, secondo lei?
guardi, non so se sia un fantasma, multinazionali o non multinazionali, bisogna normare il settore. I balneari hanno la loro responsabilità, ma non è che può essere colpa dei balneari se manca una norma. Se manca una norma che deve fare un governo, di qualunque colore politico esso sia, la responsabilità è del governo e non è certamente dei balneari.
Senta, ma secondo lei pagano troppo poco di concessione? Perché girano delle cifre veramente scandalose.
Dunque, certamente la revisione e il rialzo dei canoni è una cosa che va fatta, lo deve decidere però lo Stato. Io non ho mai visto un affittuario di un appartamento andare dal titolare e dirgli per favore aumentami l'affitto.
Beh, però in questo
Anche
caso il
questo.
titolare siamo noi cittadini italiani, perché quelli sono soldi che vanno nelle casse dello Stato, quindi
Sì,
io e
ma
lei
i
in questo
cittadini
momento siamo i
italiani,
titolari
noi.
del contratto di
No,
affitto.
no, 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 no.
Come
I
no?
titolari è il governo, quindi se il
Ma sono
governo.
soldi che vanno
Se,
nelle casse dello Stato.
guardi, allora se mi fa parlare io le rispondo, se non mi fa parlare io la posso anche salutare qui, non ho mica
No,
nessun problema.
mi risponda, è importante.
Benissimo, allora, siccome i canoni vanno giustamente adeguati, li deve adeguare un soggetto che si chiama Stato italiano. Se lo Stato italiano non adegua i canoni, cioè non li aumenta, come giustamente dice lei, la colpa di chi è? Dello Stato
No,
italiano.
ma io infatti le chiedevo se secondo lei sono troppo bassi. Ok,
Gli ho risposto 3 volte dicendo di sì. Però
e questo è una cosa
non è
molto
colpa dei
importante.
bagnini se sono bassi, non è colpa dei bagnini se sono bassi, è colpa di chi non li aumenta.
No,
Non so se
perché
mi
poi adesso
spiego.
loro fanno lo sciopero il 9, no? Ma naturalmente insomma, cioè è molto dibattuto questo sciopero dei bagnini anche tra i nostri ascoltatori, perché insomma, da un lato il diritto al lavoro, dall'altro forse dovrebbero sforzarsi di pagare un po' di più.
Allora, come le ripeto, i bagnini pagano quello che lo Stato gli fa pagare. Se gli fa pagare uno, loro pagano uno. Se non gli fa pagare due, la colpa è di chi non aumenta il canone.
Ma su questo siamo tutti d'accordo. Infatti, infatti il tema è politico in questo caso, anzi è prettamente politico, anche ideologico
Quindi
forse, no? Perché
la
stiamo parlando di una
protesta, diciamo
categoria che
così,
come i tassisti è stata fino a ieri tra i
la
grandi sostenitori di
protesta.
questo governo.
Benissimo, la protesta, io non lo sono certamente un sostenitore di questo governo, la protesta rispetto al fatto che il canone sia basso non va rivolto ai bagnini, va rivolto al governo che deve decidere con una legge di portare più in alto il valore del canone.
Senta,
È molto semplice.
quanto vale questo settore in Emilia-Romagna?
Ma adesso diciamo delle stime economiche in questo momento non ne ho naturalmente, vale moltissimo perché naturalmente in Emilia-Romagna il valore del turismo balneare è un valore enorme dal punto di vista del prodotto interno lordo che genera, non è relativo naturalmente solo ai bagnini, ma c'è tutta una filiera turistica naturalmente che ha costruito questo tipo di prodotto nel corso degli anni. Noi abbiamo 48 milioni di presenze turistiche in Riviera, il 18% della ricchezza e quindi del PIL, che significa posti di lavoro generata dal turismo in Romagna, e quindi naturalmente ha un peso enorme.
Grazie assessore Andrea Corsini per essere stato con noi, assessore al turismo dell'Emilia Romagna. Una buona
Grazie,
serata e un buon lavoro.
arrivederci.
Qualche messaggio rispetto a quello che succede fuori ad Albese con Cassano nella Brianza Comasca, tuoni e cielo grigio, scrive Anna. Quindi fino a questo momento siamo alla minaccia di disastri che però fortunatamente non ci sono. Da erba niente o quasi, scrive Grazia, e ha piovuto sino a 5 minuti, si sentono i suoni, i tuoni da lontano, la pioggia servirebbe come, certo non gli uragani, spero che da voi non faccia danni. Saluto ora Mario Del Pero, buonasera professore.
Buonasera.
Mario Del Pero che insegna alla Facoltà di Scienze Politiche a Parigi, lo chiamiamo in quanto esperto di Stati Uniti perché l'abbiamo chiamata oggi pomeriggio per chiedere un ritratto di Tim Walz, il numero due di Kamala Harris, da lei designato come tale, come vicepresidente se dovesse vincere le elezioni presidenziali naturalmente. Poi poco fa è arrivato Trump che ha detto: la Harris e Walz porteranno il comunismo negli Stati Uniti. Le risulta questo programma così radicale?
No, non mi risulta né un programma sì radicale. L'ha detto anche Elon Musk.
L'ha detto anche Elon Musk. Dopo parliamo di Elon Musk e del suo ruolo politico. Sai che c'è una pagina Facebook che si chiama Cose che la destra dice che sarebbe una figata se fossero vere. Tipo questa, no?
Beh, no, non lo sapevo, andrò a cercarla. No, Walz è il governatore del Minnesota, è stato eletto due volte, è stato rieletto nel 2022 e prima è stato, credo, per sei bienni legislativi parlamentare, membro della Camera dei Rappresentanti, in un distretto, in un collegio elettorale del Minnesota molto rurale, molto conservatore. Credo se l'abbia conquistato lui nel 2005, i democratici non lo vincevano da più di un secolo quel distretto, che ci vuol dire che ha una capacità di parlare anche a un elettorato conservatore o comunque non necessariamente liberal e di sinistra. Ha una storia particolare, più di 20 anni nella Guardia Nazionale dell'Esercito, quindi un passato militare, un passato da insegnante di scienze sociali, come si dice nella high school americana. Di solito è un ruolo che danno agli allenatori di football e di basket e li fanno insegnare delle cose meno importanti. Difatti lui allenava la squadra di football della high school in Minnesota, è nato e cresciuto in Nebraska, poi si è trasferito in Minnesota. E diciamo così che è una figura particolare perché da governatore ha promosso politiche molto di sinistra, care alla sinistra democratica.
Ci faccia qualche esempio, perché poi sa che allora, soprattutto con i nostri ascoltatori, quando si dice una cosa politica di sinistra tutti si agitano perché mettono i puntini sulle i.
Allora, i buoni pasto gratuiti nelle scuole pubbliche.
Sì, va bene, di sinistra, ok.
L'azzeramento delle tasse universitarie,
va bene,
college, nelle università statali per gli studenti che vengono da famiglie a basso reddito, e la tutela del diritto di aborto,
anche questa
codificata nella Costituzione statale, difesa di diritti civili per come vengono declinati oggi i diritti LGBT, e nei limiti delle capacità di un governatore dello Stato misure di disciplina nella compravendita nel commercio delle armi da fuoco e background checks, cioè controlli sui possessori di armi da fuoco. Sono solo alcuni di questi, sì, degli esempi, che poi però sono politiche, se andiamo a vedere, popolari anche tra un pezzo di elettorato conservatori. I sondaggi ci dicono che sono popolari anche a livello nazionale alcune di queste, sì, misure, dalle armi appunto all'aborto. Sì lo sono, poi si fatica a tradurre legislativamente questo sostegno di una maggioranza dell'opinione pubblica, però c'è questo sostegno. La faccio breve: è un sessantenne bianco, ex militare, dicevo, che viene da una tradizione di populismo progressista molto forte nel Minnesota, nel vicino Wisconsin, anche socialisteggiante in una certa fase storica del periodo tra le due guerre, e si spera che possa parlare a quell'elettorato bianco meno istruito, magari, che sarà decisivo negli stati del Midwest che i democratici devono vincere per sperare di restare alla Casa Bianca.
Quello che nel gergo politico voi americanisti chiamate il blue wall, il muro blu.
Il blue wall o la Rust Belt, la cintura della ruggine, perché ci sono tanti edifici ex industriali, manifatturieri arrugginiti, è il wall decisivo. Io faccio fatica, poi magari verrò smentito, a immaginare che i democratici riusciranno a vincere Georgia o Arizona, e le due assieme soprattutto, e quindi diventa davvero decisivo preservare quegli stati lì per sperare di avere una maggioranza. Vincendo quei tre stati lì e un collegio in Nebraska, il Nebraska e il Maine hanno un sistema elettorale diverso, quindi sì, c'è un collegio attorno alla città di Omaha più metropolitano e suburbano che rurale in Nebraska, che Biden vinse nel 2020 e Obama vinse nel 2008. Ecco, sì, vincendo Michigan, Wisconsin e Pennsylvania, i tre swing states della Rust Belt, e vincendo Nebraska 1, si arriva a un 270-268 per i democratici. Poi a quel punto bisognerebbe allacciarci le cinture di sicurezza, perché non si sa cosa.
Perché qual è la sticella lì? Qual è il numero giusto per vincere?
270.
270, quindi si arriverebbe
538.
Precisi,
grazie a Nebraska 1. Che diventerebbe il nome di battesimo di molteplici bambini liberal a quel punto in giro per gli Stati Uniti. E questo è uno dei percorsi. La via, se guardiamo la mappa elettorale, la via per restare alla Casa Bianca per i democratici sembra più stretta e impervia rispetto a 4 anni fa. Poi tanto può accadere, se pensiamo a quanto accelerata è stata la politica statunitense nelle ultime settimane, no? L'attentato a Trump sembrava aver cambiato completamente le dinamiche elettorali, vedi quanto, settimane
questo,
fa.
Questo è interessante, professor Del Piero, non l'ha cambiata invece la dinamica elettorale quell'attentato?
Alla fine no, non l'ha cambiato per una serie di ragioni. La prima è che il paese è talmente polarizzato che poco cambia, c'è bassa mobilità di opinioni, di preferenze e in ultimo quindi di scelte di voto. Un sistema polarizzato, no, crea una fissità dei campi politici, certo, e riduce i cambiamenti. C'è che Trump non ha saputo capitalizzare su quell'attentato, doveva parlare un linguaggio inclusivo, unitario, da presidente in pectore, invece già la convention di Milwaukee è subito andato fuori dal seminato, no? Dopo 10 minuti ha smesso di leggere il teleprompter e si è messo a parlare come fa lui, insomma, in modo, come dire, non propriamente coerente, molto estremo, a insultare gli avversari, a affibbiare nomignoli a destra e manca. C'è questo. E c'è poi che Biden è uscito di scena, e l'uscita di scena di Biden, l'incoronazione senza primarie per evitare divisioni e liti della Harris, ha generato, per quanto mi riguarda, un inaspettato entusiasmo tra i democratici, ha creato una dinamica nuova, ha rimesso i democratici in carreggiata.
Ha azzeccato i tempi, Biden. Possiamo dire questo?
Sì.
Alla fine Biden ha azzeccato il tempo della sua uscita?
Io credo l'abbia ritardato di un anno, no? Poteva farla un anno prima.
Vabbè, però adesso che eravamo in questa situazione.
Sì, credo involontariamente, perché ha resistito per svariate settimane alle pressioni di elettori, donatori, membri del congresso, insomma, ha tenuto duro per alcune settimane e poi di nuovo in modo involontario, no? Ha azzeccato i tempi, perché è avvenuto tutto nei giorni successivi all'attentato a Trump, e che è passato in secondo piano.
Queste parole di Trump oggi mi fanno venire in mente una domanda per lei, professore. Assisteremo a una campagna elettorale dove sarà lui a rincorrere Harris e Waltz con questi continui attacchi polemici, mentre loro magari avranno più la possibilità di parlare di cose concrete?
Forse sì, poi Trump fatica a parlare di cose concrete, no? Il messaggio di Trump è un messaggio apocalittico, distopico, no? Molto nostalgico di passati recenti e lontani, la bonanza, l'arricchimento pre-2008, la stabilità dell'America dalle gerarchie razziali ben definite degli anni 50, no? Sono due grandi nostalgie che vengono evocate spesso, sì, da Trump, però penso di sì. Adesso i democratici devono riuscire a fare una cosa che non è semplice. Io guardavo stamattina il comizio di Filadelfia di ieri di Waltz e Harris con Shapiro, il governatore della Pennsylvania, che ha fatto un'introduzione spettacolare, letteralmente spettacolare. Loro si muovono su un crinale sottile, perché devono cavalcare la gente mobilitante primario per la loro base elettorale, che è la paura di Trump, rimane quella, e però non offrire un messaggio solo negativo. no? Offrire un messaggio di fiducia proiettato verso il futuro. Lo slogan che usano, no? Non, we are not going back, no? Non andiamo indietro, vuole fare questo. Ecco, devono riuscire a bilanciare questo doppio messaggio e poi devono portare i loro elettori alle urne. E questa è una questione vitale, devi mobilitare e
Sì.
galvanizzare appieno il tuo elettorato. Ed ecco, ed è un elettorato che magari anche da quanto accade fuori dagli Stati Uniti, penso a quel che farà Israele, a quel che sta facendo Israele, potrebbe essere poi condizionato nella scelta di votare o meno.
Ecco, in che misura l'elettorato degli Stati Uniti questa volta potrebbe essere condizionato dal resto del mondo, dalla politica estera? Perché si è sempre raccontato un grande paese che guarda a se stesso in realtà.
Io da storico della politica estera americana contesto questa lettura per tutta una serie di
Non è
ragioni.
mia,
Contesto di... No, no, no,
è quello che leggiamo
assolutamente.
sui giornali
Assolutamente.
italiani.
Sì, è questo. L'altra lettura, come dire, che è popolare, che gli indipendenti decidono le elezioni americane, quando è molto più complicata di così, nel senso che sì, ma poi tu devi anche mobilitare la tua base. Se non la mobiliti, puoi catturare quanti indipendenti vuoi, che poi sono quattro gatti ormai, e non vinci comunque le elezioni. Allora, se dovesse esserci una dinamica di guerra in Medio Oriente che forza questa amministrazione a sostenere, a schierarsi a fianco di Netanyahu, allora un piccolo ma decisivo segmento di elettori democratici, giovani, non solo giovani, che negli ultimi anni ha assunto una posizione vieppiù critica nei confronti di Israele, soprattutto di Netanyahu, potrebbe decidere di non votare.
Cioè,
Abbiamo già
tradotto,
visto delle prime.
se gli Stati Uniti dovessero prendere parte a una guerra con l'Iran, o quantomeno
Se
a
gli Stati Uniti
un'azione
fossero.
militare per difendere
Esatto,
Israele, diciamolo in maniera più
esattamente,
sfumata, perché.
esattamente.
Ok.
Sì, una cosa di questo tipo. Ieri nelle primarie democratiche una rappresentante, Cori Bush, della sinistra, insomma, ha perso una campagna nelle primarie in cui il suo avversario è stato pesantemente finanziato da AIPAC, che è una lobby, un gruppo legittimo, di pressione filo israeliano. Ecco, tutto questo alimenta tensioni e divisioni dentro un partito, un elettorato, una rappresentanza congressuale che sono molto più divisi, eterogenei, compositi della controparte
Quindi
repubblicana, che è molto più coesa.
se ho capito bene, Trump è uno spauracchio, ma non a qualunque prezzo.
Beh, credo di sì, questo i sondaggi ci dicono, e cavalcare la paura di Trump è mobilitante, ma non sufficiente.
Grazie professor Mario Del Pero per essere stato con noi. Le faccio un'ultimissima domanda al volo, proprio 30
Sì.
secondi. Ma non è che Elon Musk sta pensando a un futuro per sé nella politica statunitense?
Da quel che leggiamo e sentiamo, Musk, Peter Thiel e altri magnati super ricchi, plutocrati globali li ha definiti, no? Questo scienziato sociale, Branko Milanovic, in un suo bellissimo libro, stanno, come dire, considerando un impegno pubblico e politico diretto e attivo, e rivendicano il diritto di pesare di più nella comunità democratica rispetto ai normali cittadini.
A noi comuni mortali. No, grazie per questa risposta, perché dopo la pubblicità c'è il giornale di Popolare Network, le notizie in breve, poi noi andiamo avanti, anche se io adesso a lei la saluto, con Andrea Signorelli proprio a parlare di Elon Musk. Una buona serata, Mario Del Pero.
Grazie a voi, buona serata.
Frontiera guardano passare i treni, le strade deserte di Tosè. Da una casa lontana tua madre mi vede, si ricorda di me, delle mie abitudini. Istante ritorna la voglia di vivere a un'altra velocità. Passano ancora
nelle chiese abbandonate si preparano rifugi e nuove astronavi per viaggi interstellari. In una vecchia miniera distese di sale è un ricordo di me, come un incantesimo, e per un istante ritorna la voglia di vivere a un'altra velocità. Di frontiera guardano passare i treni per Tosè.
Alle 18:36 minuti rientriamo in diretta a Pop Sera Radio Popolare, Popolare Network. Arrivano dei messaggi, io vi ho chiesto di raccontarci che cosa sta succedendo o è successo, magari se la perturbazione è passata in giro per questo temporale molto che sembrava molto forte a Milano, in zona Alzaia, Naviglio Pavese, Parco Agricolo Sud, è venuto giù il mondo, scrive Francesco. 25 minuti abbondanti di rubinetto aperto con vento e grandine, almeno 60 mm di acqua, se non di più. E Victor, nel Magentino, pioggia torrenziale, alcuni alberi caduti per strada, strade allagate. Poi c'è una comunicazione della ATM, quindi l'azienda dei trasporti pubblici di Milano, che fa l'elenco di una serie di linee che sono state interrotte a causa della caduta di alberi. Si tratta del tram 2, del tram 3, del 14, il 12, il 16, il 19, per alberi che sono venuti giù nella città di Milano. Adesso al telefono con noi c'è Andrea Signorelli. Buonasera Andrea.
Buonasera Luigi.
Hai avuto problemi con la pioggia tu? No.
Io non sono a Milano, quindi, per fortuna. Per
tranquillo.
Tutto quello che hai detto adesso mi è nuovo e sono preoccupato per casa mia. Però.
Va bene, senti, prima di te c'era il professor Mario Del Pero qui con noi che diceva che c'è una elite nella Silicon Valley che si prepara anche ad avere un ruolo politico. Naturalmente io non lo so se Elon Musk può candidarsi, non credo, perché lui è sudafricano, è nato altrove, quindi non può fare il candidato presidente, però magari qualcun altro sì.
Sì, Elon Musk non può fare il candidato presidente, però è indubbio che negli ultimi anni stia assumendo un ruolo politico sempre più importante, inizialmente facendo leva sulle sue decine e decine, forse ormai centinaia di milioni di follower su Twitter, poi è diventato X dopo che l'ha acquistato e l'ha utilizzato ancora di più a scopi proprio politici, una direzione politica che ha dato a quello che era un social network tendenzialmente progressista, e invece adesso ha cambiato completamente direzione, riabilitando personaggi dell'estrema destra che erano stati messi al bando perché istigatori di violenza o di posizioni razziste o estremiste radicali di questo tipo, e quindi è chiaro che il suo ruolo politico si sta facendo sempre più forte anche sfruttando questo social network che potrebbe anche aver acquistato proprio per questa ragione. Sì.
Beh, poi capitano dei momenti nella storia in cui noi diamo, come dire, il cattivo esempio, noi italiani, oppure siamo protagonisti in negativo, cioè in negativo naturalmente dal punto di vista mio e tuo, e non certo. Di Giorgia Meloni ad esempio, perché lei è, lo ricordiamo, ospitò Musk a Roma nello scorso mese di dicembre, nella festa di Atreio, che è la festa dei giovani di Fratelli d'Italia. Quella fu la prima uscita politica di Elon Musk, sorprendente per tanti.
Sì, sorprendente per tanti, anche perché Elon Musk, ricordiamolo, fino a qualche anno fa si professava ancora liberal, come dicono negli Stati Uniti, progressista, diremmo noi. Poi è stato lui a dire che in seguito, insomma, la cosiddetta dittatura del politicamente corretto, della cultura woke, queste cose, la sinistra si è talmente spostata appunto a sinistra che lui si è ritrovato restando fermo. Questa è la sua idea, io non ne sono molto convinto, a destra.
Beh, questo lo dicono in tanti,
E
questo è un classico argomento della destra, se ci pensi.
esattamente. Diciamo che però la destra, nel momento in cui si è trovata ad avere quello che a volte viene definito l'uomo che sta inventando il futuro dalla sua parte, è qualcosa che probabilmente gli ha colti anche alla sprovvista, perché non capita spesso nel mondo conservatore di poter fare affidamento su un personaggio così innovativo che comunque, nonostante le tantissime critiche che giustamente gli si rivolgono, ha effettivamente contribuito in maniera massiccia
Sì.
all'innovazione tecnologica degli ultimi decenni e quindi ha fatto molto comodo sia per Giorgia Meloni per quanto riguarda l'Italia, l'ex premier britannico Rishi Sunak che l'aveva invitato a una conferenza internazionale sull'intelligenza artificiale per duettare assieme, dialogare e poi è diventato appunto ormai un punto di riferimento della destra mondiale, nonostante Elon Musk per molte cose non sia per niente conservatore, però ovviamente non si può andare d'accordo su tutto. Diciamo che per il mondo conservatore avere come nuova stella polare una figura come Elon Musk è una sorpresa che a loro fa molto molto comodo, anche perché ovviamente gode di un potere mediatico, economico, e tecnologico colossale.
Ricordiamo solo le ultime uscite, quella di questo pomeriggio insieme a Trump sul pericolo di comunismo negli Stati Uniti, quella di un paio di giorni fa sulle White Riots, sulle proteste contro gli immigrati, da lui definite inevitabili, e poi le uscite sulle Olimpiadi, anche sul caso della tennista italiana Paola Caridi, che ha rifiutato di fatto l'incontro con la pugile algerina, da lei considerata un uomo, così come da tutto il mondo conservatore reazionario mondiale.
Sì, ma infatti Elon Musk ormai non se ne fa scappare una di occasione per piazzare la sua bandierina nel mondo conservatore quando va bene, estremista di destra quando va male, come nel caso del fatto che abbia comunque fondamentalmente contribuito addirittura a soffiare il fuoco su quel disastro che è successo e tuttora sta succedendo in Inghilterra. Tra l'altro è interessante come lui sia costantemente anche vittima, da un certo punto di vista, o magari lo fa consapevolmente, delle fake news. Fake news come quelle nel caso della pugile algerina, che lui considera probabilmente un uomo, ha contribuito appunto a soffiare sul fuoco di quello che succede in Inghilterra e ne ha fatte tantissime altre. Quindi è per certi versi estremamente preoccupante il fatto che una persona che si sta così esponendo dal punto di vista politico e che è il proprietario di una delle piattaforme tuttora più influenti, soprattutto dal punto di vista mediatico, ovvero X, le utilizzi per disseminare quelle fake news che abbiamo così faticosamente, abbiamo ovviamente dico come società generale, eravamo così faticosamente riusciti ad arginare a colpi di messe al bando,
Esatto.
espulsioni e altro.
Forse non ci siamo tanto riusciti. È difficile immaginare che uno che è proprietario di una delle più grandi piattaforme di microblogging, anzi da questo punto di vista della più grande, possa essere vittima delle fake news, no?
Sì, vittima nel senso, no, vittima solo nel senso che, non so, gli concedo il beneficio del dubbio che a volte lui ci caschi e le consideri non fake news, ma notizie vere che poi vengono considerate fake news perché dai poteri forti del mondo liberale queste cose qua di cui loro sono profondamente convinti, però anch'io effettivamente sono abbastanza scettico a riguardo. Però quello
Senti,
che è
ma
certo è che, sì, dimmi.
no, dimmi, finisci quello che è certo, sono curioso.
No, quello che è certo è che adesso noi ci dobbiamo avere a che fare con una figura che è proprietario di una piattaforma e che la sta utilizzando per influenzare direttamente il dibattito e il discorso politico.
Senti, ma qual è il disegno suo, e non solo suo? Tu recentemente sei uscito con un pezzo sul Domani in cui tracci un quadro più ampio rispetto a quello di Elon Musk, pensando ai gruppi di potere nella Silicon Valley.
Ecco, allora, un disegno di Elon Musk non saprei dirtelo, anche perché lui cambia idea circa 10 volte all'ora, quindi è difficile riuscire a interpretare quello che sia il suo disegno. Però sì, se vogliamo guardare le cose in chiave un po' più generale, Elon Musk è un simbolo, ed è un simbolo di una transizione verso destra che sta attraversando molto le elite tecnologiche della Silicon Valley. C'è sempre stato, allora, il mondo della Silicon Valley è tuttora a maggioranza progressista, e c'è sempre stato una nicchia, diciamo così, di potenti investitori che invece si rivolgevano più al mondo conservatore di destra, o quello cosiddetto dell'anarcocapitalismo, no? Questo estremo libertarianesimo e liberismo di destra. Assieme a Elon Musk però si è proprio visto uno spostamento nello zeitgeist, nell'immagine anche così che si ha della Silicon Valley, per cui quella che prima era un mondo progressista in cui solo una piccola parte si rivolgeva a destra ed erano considerati un po' degli outsider, persone che un po' dovevano tenersela dentro questa loro posizione politica perché assolutamente malvista, ecco, adesso anche grazie a Elon Musk e anche grazie un po' appunto allo spirito del tempo che politicamente è parecchio cambiato, sono usciti allo scoperto, per cui Peter Thiel, che è stato uno dei primissimi investitori in Facebook ed è un vecchio amico di Elon Musk, ormai esce allo scoperto una volta su due con le sue frasi spesso anche esplicitamente antidemocratiche. Mark Andreessen, un altro potentissimo finanziatore, anche lui fa uscire, scrive dei manifesti veramente inquietanti e distopici, sembrano usciti da un brutto romanzo di fantascienza. Palmer Luckey, che è quello che aveva rilanciato la realtà virtuale, adesso progetta armi autonome, e insomma tantissimi altri. Tutto questo mondo di destra che fa esplicitamente riferimento e supporta anche economicamente Donald Trump adesso è uscito allo scoperto e non sente più il bisogno di, insomma, tenersi dentro e un po' nascondere le loro posizioni, perché non sono più malvisti. Un tempo erano malvisti e non erano accettati, diciamo così, nei salotti buoni della Silicon Valley. Senti, adesso tutto ciò sta rapidamente cambiando.
Ma non sarà che bisogna, come al solito, andare a vedere gli interessi economici? Non sarà che c'è un tema in prospettiva che dovrà prima o poi essere affrontato, che è quello dei monopoli?
Beh, quello dei monopoli è un tema gigantesco. Io sì, sono anch'io convinto che non tutti, non sempre, non per forza, però chiaramente chi ha degli interessi economici cerca anche di guardare un po' in che direzione spira il vento politico e di accodarsi. Adesso quel vento sta cambiando e quindi anche molti imprenditori si stanno accodando alla nuova aria che tira. Per quanto riguarda i monopoli, sì, questo è un tema annoso. Il mondo della Silicon Valley fondamentalmente è dominato da una serie di monopoli verticali. Il monopolio dell'e-commerce Amazon, Meta ha quasi il monopolio dei social network se escludiamo TikTok, e Apple ha un quasi monopolio nel campo degli smartphone, soprattutto negli Stati Uniti, Google nel campo dei motori di ricerca, eccetera, eccetera, eccetera. Questo conferisce loro un potere di intervento su tantissimi settori della società, dall'informazione al commercio, alla cultura anche spesso e volentieri più in generale, sulla tecnologia, enorme, e fa sì che anche per la politica diventi più, paradossalmente, un po' un circolo vizioso. La politica dovrebbe riuscire a intervenire per spezzare i monopoli, ma proprio il fatto che ci siano dei monopoli rende per loro difficile intervenire, perché significa scontrarsi contro dei poteri molto molto forti.
Sì, prima parlavamo dei monopoli dei balneari, che sembrano, sono briciole, no, rispetto a quello di cui stiamo parlando adesso. Senti, il 12 agosto Trump ha detto farò un'intervista importantissima con Elon Musk, proprio con lui.
Farà un'intervista, ah ok, probabilmente sarà ospite di qualche diretta su X o qualcosa del genere, adesso questa non la sapevo, ma i due ormai vanno d'amore e d'accordo. Tra l'altro Elon Musk, ricordiamolo, ha promesso di finanziare il gruppo di supporto politico di Donald Trump con 45 milioni di dollari al mese, quindi non mi stupisce che ormai i due vadano a braccetto assieme verso le elezioni, e poi magari vedremo, ecco, chissà, a proposito di quello che dicevamo all'inizio, chissà se poi Donald Trump, in caso di vittoria, non ritaglierà un ruolo da consigliere o qualcosa del genere per Elon Musk. I tempi, da questo punto di vista, sempre che Trump alla fine davvero vinca, mi sembrano maturi.
Grazie Andrea Signorelli, una buona continuazione di vacanza dove ti trovi. Ciao.
Grazie.
Ciao,
grazie.
Ciao, ciao, ciao. E Finora questa intervista con Lorenzo Cremonesi, inviato del Corriere della Sera, realizzata da Martina Stefanoni, sul nuovo capo di Hamas, Sinwar, sulla situazione a Gaza, su queste ore di crescente tensione in attesa di un probabile attacco iraniano. Vi lascio a Lorenzo Cremonesi.
Questa non è una scelta di Hamas. Gli israeliani hanno assassinato Haniyeh, che era il loro capo politico, era il loro responsabile ormai da anni, che stava all'estero tra l'altro, ed era l'uomo che trattava l'anima politica, l'anima in doppio petto, l'anima diplomatica di Hamas, che esiste nonostante gli israeliani lo neghino. E quindi la scelta di Hamas viene dopo un grosso trauma. La scelta va su un uomo che è di fatto il vero leader di Hamas, l'uomo che sta tra i palestinesi, che non stava all'estero e che in fondo dettava già le regole. Noi sappiamo che uno dei motivi per le lungaggini, per il protrarsi dei negoziati sugli ostaggi, era anche il fatto che comunque qualsiasi accordo che Haniyeh raggiungeva con gli israeliani, con la mediazione degli americani, dei qatarioti, era comunque necessitava sempre dell'ok, della luce verde di Sinwar. Questa mossa sancisce una situazione che esisteva già de facto. Sinwar è a questo punto sia il leader militare che il leader della diplomazia, dell'anima politica di Hamas.
Ma non è certamente una scelta moderata, se possiamo dire, nel senso che anche penso a questi negoziati, mi sembra ancora più difficile a questo punto che Israele dialoghi con l'architetto del 7 ottobre.
Ma infatti Israele non ha mai dialogato. Israele lo ha detto fin dall'inizio. Loro, lo ha detto Netanyahu, lo dicono continuamente i suoi ministri, lo dicono i militari, comunque più di tutti è Bibi, è Netanyahu. Netanyahu vuole eliminare Hamas, aveva detto anche di Haniyeh, per lui non c'era nessuna differenza tra un leader politico, se vogliamo usare tra virgolette moderato come Haniyeh, e invece un falcone, un falco, un duro come Sinwar. Ma di fatto non c'è mai stato dialogo, cioè tutto questo discorso del Hamas che parlava con Israele, ma non è vero, semmai c'era solo, perché il discorso degli israeliani è sempre stato molto chiaro: noi non riconosciamo Hamas, noi Hamas intendiamo eliminarlo, non c'è un Hamas politico, semmai trattiamo in modo pragmatico per cercare di liberare i nostri ostaggi una volta che dovessero essere liberati tutti fino all'ultimo, compreso la consegna dei morti, che ormai sembrano più morti che vivi, poi noi vi elimineremo. Quindi che dialogo è? È vero è che se è il commento che è stato fatto dagli stessi americani, dalla grande stampa, dal New York Times. Se tu dici che vuoi liberare gli ostaggi, arrivi vicino a un discorso di tregua e poi ammazzi l'uomo con cui stai trattando, è evidente che non ci credi, è evidente che non credi neanche nella liberazione dei tuoi ostaggi, e comunque è prioritario eliminare gli uomini di Hamas. In realtà l'elemento più estremista in tutta questa equazione rimane il governo israeliano, che ha bisogno, specialmente il premier, specialmente Netanyahu, che ha bisogno, che si alimenta, che vive della guerra per sopravvivere. Quindi il suo unico modo per sopravvivere è rilanciare in continuo questa guerra, compreso lo scontro in Libano con Hezbollah e al limite anche la guerra totale con l'Iran.
Ma e invece, sempre nel contesto, diciamo, del conflitto, dei negoziati, dal punto di vista di Hamas, la scelta di Sinwar potrebbe portare dei cambiamenti, perché c'era un momento in cui si diceva che l'ala militare di Gaza, di Hamas, insomma, fosse un po' per il cessate il fuoco più di quella del Qatar, e quindi questo potrebbe influire in qualche modo?
La stessa cosa si dice degli israeliani, ancora oggi c'erano dei lunghi pezzi anche su Ares, su New York Times, sulla stampa più attenta. I militari israeliani da mesi vorrebbero arrivare a un cessate il fuoco che secondo loro era possibile sin da febbraio. È stato Netanyahu e i ministri più oltranzisti del suo governo che non lo hanno voluto. Sinwar sta in questo momento giocando alla disperata, si rilancia. Per lui già sopravvivere, essere ancora vivo dopo 10 mesi di guerra, è una grande vittoria. Ogni razzo che riesce a sparare è un dimostrare al mondo, ai suoi, che è ancora vivo. E qui c'è un problema per Hamas. Beh, ce ne sono tanti, ma uno, prima di tutto Hamas chiaramente è in enorme difficoltà. Gli israeliani hanno eliminato Deif, il suo braccio destro militare, sembra un 2 settimane fa. Quindi Hamas è veramente in ginocchio. Che strategia Hamas ha? Quella di sopravvivere. Sinwar ha quella di sopravvivere. Ci sono poi delle tensioni interne? Sì, come ogni movimento ha opinioni interne divise, ma direi in questo momento comunque sia questa scelta dimostra che vista la mossa degli israeliani, perché ripeto, questa scelta è stata dettata dagli israeliani, non da Hamas. È chiaro che l'elemento più oltranzista messo con le spalle al muro reagisce come fa, ma direi che non ha alternative, perché comunque sia non esiste per gli israeliani non c'è un Hamas moderato. Addirittura gli israeliani non riconoscono più un'autorità palestinese, quella di Abu Mazen, che è un colabrodo che non ha nessuna forza, è debolissima, ma neanche con loro vogliono parlare per la gestione di Gaza. Noi sappiamo peraltro che Hamas ha tutto questo naturalmente andrà verificato, perché c'è un tale caos, un tale dolore a Gaza, che è una tragedia quella che noi vediamo, è veramente uno sterminio continuo. Ma noi l'impressione, parlando con i nostri collaboratori, ancora io questa mattina parlavo con un mio amico, con un giornalista palestinese di Gaza, dentro Gaza Hamas sia in difficoltà, la popolarità è bassissima perché la gente non ne può più, perché la mossa del 7 di ottobre è stata drammatica per tutti, perché le conseguenze sono state talmente tragiche che anche i più filo Hamas oggi pensano che non si dovesse fare. E però è in crescita in Cisgiordania. E io mi aspetto quindi una massa, forse il dialogo, forse dovremmo guardare un po' ai personaggi della Cisgiordania, che in questo momento è ammessa, perché noi siamo distratti un po' dalla guerra con l'Iran, l'aspettativa di un'offensiva, di una risposta muscolare degli iraniani dopo l'assassinio del leader militare di Hezbollah in Libano e l'assassinio di Haniyeh. Ma non dimentichiamo che in Cisgiordania in questo momento c'è una realtà di repressione enorme. Ci sono circa 600 palestinesi assassinati dal 7 di ottobre, ci sono intere città dove è stata chiusa l'acqua, che vengono prese quasi per fame, come è avvenuto a Gaza, ed è lì che Hamas, che prima era minoritaria, sta avendo più consensi. E quindi lì si potrebbero individuare dei personaggi che magari hanno qualcosa da dire. Ma ripeto, anche dovessero esprimere una leadership politica, nel momento in cui si qualificano come Hamas, diventano per Israele degli obiettivi legittimi, quindi possono essere eliminati in ogni momento, loro, i loro familiari, chi gli vive attorno, come abbiamo visto assassini di militanti di Hamas al prezzo di centinaia di donne, bambini. Quindi veramente è una guerra all'ultimo sangue. Non dimentichiamo che Smotrich, ministro del governo Netanyahu, negli ultimi giorni ha detto in modo sia ufficioso che ufficiale, sia pubblico che in privato, e lui c'è questa frase che farà gelare, cioè lui dice: noi, sarebbe morale, tra virgolette, perché questo è un aggettivo usato da lui, assassinare, prendere, far morire di fame gli oltre 2 milioni di palestinesi a Gaza, non lo possiamo fare per motivi di convenienza internazionale, perché la comunità internazionale non ci lascerebbe. Capite che siamo davanti a delle prospettive di guerra totale, come si diceva una volta per la Seconda Guerra Mondiale.
Era Lorenzo Cremonesi intervistato da Martina Stefanoni. Sono le 18:59, Luigi Ambrosio vi saluta. Pop Sera torna domani, come sempre, alle 18. Buon ascolto con i programmi di Radio Popolare e Popolare Network.